Ed eccoci al momento del punto che oggi dedichiamo all'Assemblea annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è in corso a Ginevra fino al 30 maggio, dal 21 al 30 di maggio, e sono convenuti da ogni parte del mondo, insomma, relatori che si trovano a riflettere sulle sfide sanitarie del presente, si preparano, insomma, a quelle del futuro. C'è anche un'attenzione nei confronti della pandemia da coronavirus che di recente l'OMS stessa ha dichiarato è terminata, e nei confronti delle pandemie poi potremmo aspettarci, insomma, che cosa. Anche questo è un tema. Ma i 75 anni di attività dell'OMS, con l'ambizione che ai tempi in cui venne fondata, insomma, sembravano un'utopia, è quella di aumentare la salute e il benessere dell'intera umanità, e queste sono occasioni insomma per riflettere, per capire che cosa è stato fatto. Questo è il tema del dibattito. Innanzitutto, per parlarne, mi ha raggiunto in studio il collega Marco Pagani. Ciao Marco, e chi sono i nostri ospiti?
Buongiorno Lina, buongiorno a chi è all'ascolto. Allora, i nostri ospiti sono, da un lato, sulla linea 1, potremmo dire, Nicoletta Dentico, giornalista, già direttrice di Medici Senza Frontiere Italia, cofondatrice dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale. Buongiorno Nicoletta Dentico, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E saluto anche, collegato invece via computer, Roberto Bertollini, già direttore scientifico dell'OMS per l'Europa e specialista in salute pubblica. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, io partirei proprio con Roberto Bertollini sull'Assemblea mondiale attualmente in corso, perché da qui siamo partiti, come ricordava Lina un minuto fa. L'Assemblea è il massimo organo decisionale dell'OMS, il posto dove ogni anno vengono fissati gli obiettivi, che poi non è che cambino in maniera radicale da un anno all'altro. Tra l'altro registriamo che per il prossimo triennio anche la Svizzera avrà un seggio nel Consiglio esecutivo, quindi fino a maggio 2026. Cosa sappiamo intanto di eventuali cambiamenti alle linee generali di guida dell'OMS per il prossimo futuro, che poi è l'elemento che si sta discutendo in questi giorni, Bertollini?
Ma guardi, le linee strategiche generali, che sono quelle fornite dal direttore generale al momento in cui si è insediato qualche anno fa e che poi ha confermato per il suo secondo mandato, sono essenzialmente, rimangono tali, quindi c'è una particolare attenzione alle emergenze, alle malattie non trasmissibili, quindi sono delle, diciamo, delle linee strategiche che durano diversi anni. Al momento è evidente che l'attenzione di molti si è concentrata sul tema delle pandemie, a causa ovviamente del coronavirus. C'è questo negoziato molto complicato che mira ad ottenere, a finalizzare un testo di un trattato internazionale sulla prevenzione delle pandemie, e ci sono poi altre tematiche appunto importanti, come per esempio la salute materno-infantile, la salute dei migranti, guardi, la lista è lunghissima, insomma. Quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una continuità, ma c'è adesso una particolare attenzione al tema delle pandemie e della prevenzione delle malattie infettive.
Beh sì, immaginiamo.
E il presidente della Confederazione, Alain Berset, il nostro presidente, nel discorso di apertura di questa assemblea ha evidenziato un po' la necessità di un finanziamento durevole dell'OMS, in modo che, insomma, questa abbia i mezzi per coordinare, per prevenire le crisi sanitarie del futuro. Allora proviamo a fare il punto, proprio il punto, sul sistema attuale dei finanziamenti, come funzionano, che cosa prevedono. Magari lo chiedo a Nicoletta Dentico.
Dunque, la questione dei finanziamenti dell'OMS è uno dei punti nodali su cui l'organizzazione, diciamo, discute da molto tempo, e si trova in una situazione di grande debolezza da molto tempo. Noi non possiamo dimenticare che l'OMS è arrivata a, come dire, confrontarsi con il nuovo coronavirus nel gennaio del 2020 con la capacità di controllo autonomo, di capacità decisionale solo sul 17% del suo budget. Una situazione francamente molto complicata, che adesso però si è addirittura ridotta, cioè la capacità di utilizzare core funding, cioè il finanziamento che attribuisce all'organizzazione la libertà di scegliere dove meglio no, spendere, investire anche per ottemperare a quello che è il suo programma di lavoro, al 2023, al maggio del 2023 del 14%. Quindi dopo 3 anni di pandemia questa autonomia finanziaria dell'organizzazione è perfino diminuita. Quindi il problema è che l'83% dei fondi dell'organizzazione dipendono da contributi sostanzialmente o volontari o comunque anche pubblici che sono indirizzati a un progetto, a una specifica tipologia di attività che viene stabilita dal donatore, dall'erogatore, sia che appunto si tratti di un governo sia che si tratti di un attore privato. Questa è una situazione di impossibilità di gestione dell'OMS stessa, la quale ovviamente dopo 3 anni di pandemia ha vissuto dei contraccolpi importanti nel momento in cui, ad esempio, come ricordiamo, l'amministrazione Trump decise nel giro di poche settimane di congelare i finanziamenti. Gli Stati Uniti sono in termini assoluti il primo finanziatore dell'OMS e anche di ritirarsi, cosa che ha fatto in modo che Francia e Germania cercassero di colmare l'eventuale vuoto che si veniva a determinare. Quindi la questione dei finanziamenti è dirimente. Perché? Perché al di là dei pochi soldi che l'organizzazione ha e che sono, come è stato detto, meno di quanti siano dati messi a disposizione per l'ospedale di Ginevra, per l'università dell'ospedale di Ginevra, c'è un problema che i pochi fondi e fondi che sono troppo indirizzati determinano l'ordine di priorità delle cose che l'OMS può e deve fare, determinano uno svuotamento dell'autonomia, dell'autorevolezza anche dell'organizzazione. Quindi il problema è molto serio. Per questo 2 anni fa è stato messo in piedi un gruppo di lavoro sul finanziamento sostenibile dell'OMS, da cui evidentemente poi anche la presa di posizione del presidente della Confederazione Svizzera domenica scorsa è stato, che aveva proprio lo scopo di porsi come obiettivo il fatto di che l'OMS sia finanziata almeno al 50% da fondi pubblici, da fondi governativi, e che ci sia appunto un impegno dei governi di investire, di puntare su questa organizzazione che, non ce lo dimentichiamo mai, è l'unica entità pubblica, l'unica istituzione pubblica che si occupa di salute internazionale. Dei piccoli miglioramenti si sono visti, quest'anno si registra un incremento dell'11% dei fondi erogati all'organizzazione, ma c'è stata una grande discussione proprio in questi ultimi giorni per il fatto che gli Stati Uniti hanno detto che ok, aumentiamo i fondi, ci stiamo, però bisogna dire che questi fondi devono essere earmarked, cioè i fondi volontari devono avere una finalità, non possono essere flessibili, non possono essere liberamente utilizzati dall'organizzazione. Questo abbiamo detto come società civile è un problema, perché torniamo a imbrigliare, come dire, la capacità di manovra, l'autonomia operativa dell'organizzazione.
È un punto centrale questo, mi pare, cioè se chi mette i soldi decide anche cosa deve farci con quei soldi l'OMS, è chiaro che l'OMS viene svuotata di quell'autonomia e di quella capacità di essere sopra le parti, super partes, che deve far parte di questa istituzione perché abbia un senso. Ma a questo punto, se guardiamo al passato, a quelle grandi sfide che anche grazie, soprattutto grazie all'esistenza dell'OMS, sono state portate a termine, io penso forse la più importante di tutte, l'eradicazione del vaiolo, ma siamo vicini anche a quella della polio, erano progetti di una visione, di una capacità di guardare avanti, di pensare in maniera globale, di lanciarsi veramente oltre l'ostacolo che oggi sembra veramente irrecuperabile, soprattutto considerando che queste operazioni costano. Ma allora cos'è cambiato? Che tipo di visione intanto è stata necessaria per arrivare a quei risultati, Bertollini?
Ma la visione che è stata necessaria è quella di pensare che la comunità mondiale unita poteva raggiungere degli obiettivi impensabili per certi aspetti. E io, guardi, sicuramente l'eliminazione del vaiolo e anche quella della polio sono dei risultati, prossima della polio perché ancora esiste in maniera importante in alcune aree del mondo, sono degli obiettivi molto importanti. Ma io non dimenticherei neanche, per esempio, il trattato sul tabagismo, che è una cosa di grande rilevanza. Il regolamento sanitario internazionale che regola un po' anche lo scambio di informazioni, sono tutta una serie di di altri elementi che sono forse meno visibili, meno eclatanti, perché certo parlare di eliminazione di una malattia umana che ha flagellato l'umanità per secoli, per migliaia di anni, è chiaramente una cosa che anche l'immaginario collettivo ha un'impressione molto forte. Però insomma ci sono stati anche altri grandi risultati nel corso degli ultimi 75 anni. Ora, è chiaro che la visione necessaria è anche influenzata dallo stato delle azioni internazionali, cioè quindi il fatto che la comunità internazionale riesca a concepire e a definire un obiettivo comune, che poi è quello che è necessario, insomma. Attualmente devo dire che la comunità internazionale non mi sembra poi tanto unita su tutta una serie di cose. Poi questi alti e bassi, come citava prima Nicoletta, il problema degli Stati Uniti prima, ma adesso abbiamo i problemi con la Russia, poi ci sono gli atteggiamenti di altri paesi, insomma, quindi è sempre molto complesso e mi sembra che in questo momento quello che manchi sia questo spirito un po' unitario, questa visione globale, anche sul tema del cambiamento climatico, per esempio, che è uno dei temi centrali, si continua un po' a ragionare, come dire, alla giornata. A me non sembra che ci sia, che emerga una visione vera da parte dei paesi membri.
E quindi visione globale, uno spirito unitario, ma l'OMS ancora oggi appunto è capace, al di là anche di questi due aspetti, insomma, di avere anche degli slanci, come per esempio quello che aveva avuto quando aveva proposto i programmi di eradicazione del vaiolo, che insomma inizialmente sembrava quasi un'impresa impossibile, Nicoletta Dentico.
Sì, io ribadirei il concetto che ha appena illustrato il dottor Bertolini, cioè non ci dimentichiamo che oltre l'eradicazione del vaiolo ci sono state concettualizzazioni bellissime, orizzonti straordinari come l'idea della primary health care, la salute primaria, no? Che in realtà affrontava la salute con una serie di, partendo da una necessità di politiche che non erano propriamente, diciamo, mediche, ma che facevano ricadere sul diritto alla salute tutta una questione di condizioni di vita e di dignità della vita che sono fondamentali, e il ragionamento appunto sull'ambiente oggi ci ripropone nuovamente quel punto di caduta lì. Noi invece negli ultimi decenni, e l'OMS purtroppo è stata intrappolata in questa visione molto occidentale, abbiamo immaginato la salute solo secondo una cifra di ipermedicalizzazione, in visione puramente biomedica, farmacologica, come dire, anche della tipologia di intervento sulla salute. E francamente, se posso dire, questi sei giorni trascorsi a Ginevra e a partecipare, a seguire un po' le attività, mi sembra che l'OMS, proprio per le condizioni di frammentazione del multilateralismo, di non respiro di cooperazione serio, vero, tra gli stati che abbiamo...
Pronto?
Che abbiamo visto anche negli anni della guerra fredda, cioè ci sono state nei tempi di quel rigido condominio tra i due blocchi tensioni geopolitiche enormi, ma invece una capacità di avanzare su alcuni concetti fondamentali della salute. Oggi così non mi sembra che sia tanto facilmente possibile rivedere questo afflato comune, questa cooperazione internazionale che pure sta nella costituzione dell'OMS. Tutto questo riduce l'OMS, secondo me, ad essere un po' un personaggio in cerca d'autore. Mi è venuto in mente in questi giorni che ho visto molta pop politics, come dire, no? Molti incontri, molte consultazioni, questi strategic events dove tutto è già strutturato, dove non si possono fare domande, molte presentazioni, molti eventi, cioè è diventata molto eventistica, e lo è sempre stata, ma con, in un certo senso, un'idea di abbracciare tutti, di dare una possibilità di presenza a tutti, laddove i governi, in questo grande caos che c'è, perché c'è una moltiplicazione inesorabile degli eventi, degli incontri laterali che si muovono oltre ai negoziati veri e propri, subentra un grandissimo senso, credo, di spaesamento, che è anche dei governi, che devono seguire tantissimi percorsi paralleli che si sovrappongono, uno per esempio quello sul trattato pandemico e la revisione dei regolamenti sanitari internazionali di cui parlava prima Bertolini, che come dire, si possono fare queste cose quando si ha una delegazione, diciamo, numerosa, ma quando nella delegazione ci sono due persone o addirittura una, come nel caso per esempio della Namibia, diventa molto complicato poter seguire tutte queste piste di lavoro, di discussioni, no? Quindi io penso che in questo momento, a 75 anni dall'inizio della sua storia, l'OMS deve un po' decidere cosa vuole essere, e per ora mi sembra davvero che sia un po' un personaggio in cerca d'autore. Ha il Consiglio per l'economia, per la salute per tutti, dove dice delle cose e poi in un'altra risoluzione, in un altro percorso, in un altro luogo dice altre cose, no? Quindi
Si tratta di recuperare un senso di direzione. Del personaggio in cerca d'autore la trovo estremamente efficace ed è uno dei temi che volevamo provare, che volevamo toccare anche in questo dibattito. E mi pare di capire, sintetizzo, insomma, uno dei problemi di un istituto indipendente, che vuole essere indipendente e sovranazionale, è che comunque è finanziato dagli stati, e quando quegli stati non hanno più, pur essendo magari anche di due blocchi contrapposti come durante la Guerra Fredda, ma non hanno più neanche quel minimo comune denominatore di volere le stesse cose per la salute globale, è chiaro che diventa difficile stare in piedi, barcamenarsi in una barca che continua ad ondolare sempre più forte. Ma da questo punto di vista allora ci interessa capire qual è stato secondo voi il ruolo della pandemia e in generale qual è il ruolo dei canali sociali odierni nel aver incrinato, perché un po' è quello che sembra oggi in vaste parti della popolazione, non penso solo ai Novax, l'immagine dell'OMS. Adesso lasciando stare quelle teorie complottiste che vedrebbero l'OMS addirittura artefice dell'allarme pandemico di una pandemia che secondo queste correnti non c'è mai stata, rimaniamo nel pensiero scientifico per quanto critico, però di fatto la credibilità dell'OMS oggi sembra molto lontana da quello che era anche solo quando si è tentato e si è sradicato il vaiolo e si è lanciato il programma per la polio, due cose che accennavamo prima. Non so chi vuole rispondermi, Bertolini?
Ma guardi, sì, io posso dirle, il mio parere è questo, cioè una grande, io sono molto arrabbiato con i social media, diciamo la verità, perché ho riscontrato anche nella mia esperienza professionale più recente, sia sul settore della pandemia che in altri argomenti, questo ruolo nefasto che questo strumento ha nel diffondere teorie complottiste, voci inesistenti, eccetera. Quindi l'OMS addirittura ha messo in piedi un programma apposito per rispondere a queste fake news nell'ambito del discorso della pandemia. Quindi credo che questo abbia avuto un ruolo molto, molto negativo. A questo si aggiunge il ruolo nefasto, a mio parere, che alcuni governi in particolare hanno giocato, screditando l'OMS e facendone un capro espiatorio delle loro responsabilità o delle loro manchevolezze. Ora io, con tutti i limiti che l'OMS ha avuto durante la pandemia, che ce ne sono sicuramente, alcuni errori iniziali, io mi sono occupato direttamente, avendo gestito il comitato scientifico del Qatar su questo problema, ci sono stati degli errori sicuramente, ma noi abbiamo guardato poi per mesi e per anni all'OMS come una guida, come un punto di riferimento per quanto riguarda le linee guida più importanti di risposta alla pandemia, quindi ha avuto un ruolo fondamentale molto importante e cruciale, tant'è vero che avete visto anche recentemente la dichiarazione di fine dell'emergenza ha avuto una grandissima risonanza e anche giustamente ha determinato dei cambiamenti politici e sanitari anche nei paesi. Quindi penso che il ruolo dell'OMS sia indubbio, non si possa sostituire, se non ci fosse bisognerebbe farla. Il problema è che i paesi spesso l'hanno utilizzata come capo espiatorio, i social media hanno alimentato questa cosa, e devo dire anche alcuni giornalisti, alcune testate giornalistiche hanno veramente avuto un ruolo nefasto. Io ce ne ho in mente due o tre, ma non le cito per non fargli pubblicità, ma insomma mi sembra veramente una cosa importante. Volevo dirle un'ultima cosa sul problema della visione che dicevamo prima, se mi permette.
Sì,
un attimo.
Prego.
Cioè il tema delle malattie infettive è per certi versi più semplice degli altri, perché la malattia infettiva in fondo è un virus, un batterio, un qualcosa che si percepisce come negativo, nocivo nell'ambiente, eccetera. Quando andiamo a affrontare la vera epidemia di oggi, che sono le malattie non trasmissibili, andiamo a affrontare interessi di settori politici e economici infiniti. Lei pensi a tutto il settore dell'alimentazione, l'obesità, oppure pensi al fumo, oppure pensi all'inquinamento. Sono tutte aree in cui non c'è un unico come dire, stakeholder, ma ci sono una moltitudine di persone che hanno interesse in questo e che quindi poi con strumenti anche nei social media, quindi ci colleghiamo a quello di prima, oltre che alla stampa, interviste, libri, articoli, eccetera, contrastano le politiche che vuole l'OMS magari vuole implementare. Quindi c'è una complessità proprio che è emersa nel corso degli ultimi anni, quando abbiamo capito meglio l'origine delle malattie non trasmissibili, che rende più difficile un'azione coordinata a livello internazionale.
E quindi questa complessità emersa negli ultimi anni per quanto riguarda poi le pianificazioni e i programmi dell'OMS, se noi vogliamo guardare al futuro, perché dei mezzi abbiamo parlato un po', no? In inizio di conversazione abbiamo detto addirittura l'83% di fondi vengono comunque da contributi volontari e c'è questa richiesta di finanziamenti da parte degli Stati Uniti fino a un 50% con tutte le problematiche che questo comporta, ma appunto come può guardare al futuro l'OMS vista la complessità appunto di cui ci ha anche appena parlato, magari prima Nicoletta Dentico.
Ma questa complessità che ha a che fare con la globalizzazione evidentemente e con anche appunto tutta una transizione delle malattie, tutta una nuova diciamo epidemiologia delle problematiche più importanti, richiederebbe non solo un OMS che nessuno gli può venire in mente di eliminarla, anche se c'è una forte tentazione da parte di alcuni stati, anche forse da parte di alcuni di questi potentati e finanziari ed economici che vedono con una certa minaccia questa agenzia che per esempio dice che bisogna ridurre lo zucchero, che per esempio dice che non bisogna più bere, bisogna controllare e regolamentare l'alcol, che è la prossima grande battaglia in corso. Ci vuole un OMS forte, ci vuole un OMS che abbia una certa autonomia operativa, ci vuole un OMS che sappia anche far valere fino in fondo il suo potere normativo. Giustamente prima Bertolini citava il trattato sul tabacco, che ha avuto un impatto enorme, che è stata la prima esperienza, il primo trattato internazionale di salute pubblica che cercava di regolamentare questi prodotti che circolano e che condizionano moltissimo le nostre vite. Quindi ci vorrebbe un impegno dei governi a credere nell'OMS, a crederci davvero, a ritenere che la salute e lo stato di salute delle loro società è più importante degli interessi economici non regolamentati che circolano nel pianeta, che ci stanno portando alla condizione in cui ci troviamo in questo momento, e ci vorrebbe un grande finanziamento. Insomma, io credo che bisogna tornare all'intuizione del 1948. Non ce lo dimentichiamo, il diritto alla salute è stato il primo diritto istituzionalizzato, costituzionalizzato della storia umana, il primo diritto umano diventato vincolante. Perché? Perché dopo le vicende di due guerre mondiali, due genocidi, quello armeno e quello del popolo ebraico, e due bombe nucleari, la politica che era sopravvissuta a tutto questo ritenne che proprio dalla salute bisognasse ricostruire la convivenza sul pianeta. Dopo la pandemia credo che dobbiamo riprendere proprio quella intuizione, perché noi abbiamo esaurito la vicenda di Covid, abbiamo altre pandemie che allignano intorno a noi, e se i governi non capiscono che proprio attraverso questo diritto si ricostruisce anche la fiducia tra i cittadini e i loro stati, perderemo un'occasione molto molto importante, ed è una grande sfida.
Ci serve mantenere fresca la memoria intorno ai grandi traumi collettivi, perché tendiamo ad avere la memoria un po' corta. Bertolini, un minuto anche per lei su quest'ultima questione conclusiva, poi dobbiamo lasciare la linea a Radio Giornale.
Ma guardi, io sottoscrivo tutto quello che ha detto la dottoressa Dentico, e vorrei sottolineare il fatto che avere come obiettivo la tutela e la promozione della salute della popolazione mondiale si porta appresso tutta una serie di altri obiettivi e di altre politiche che potrebbero appunto risolvere altre problematiche, inclusa quella ambientale. Cioè, voglio dire, la salute, ritrovare quello spirito, diciamo, degli inizi, ma nello stesso tempo rinnovandolo con quello che sappiamo ora, ci potrebbe consentire di guidare appunto una visione nuova in cui il benessere della popolazione rappresenta il fine vero e ultimo della politica e non, diciamo, quello il fine di mantenere alcuni potentati o alcune grandi potenze economiche. Quindi credo che questo sia un elemento importante. Dovremmo tutti cercare di contribuire e di portarlo un po', di portare questa visione avanti per farla accettare un po', diciamo, dal dibattito pubblico, dai paesi e dalle comunità.
Proviamo a essere ottimisti, anche se non è facile, visto quello che è uscito minuti. Grazie, grazie a entrambi gli ospiti. Allora, io ringrazio Nicoletta Dentico e Roberto.
Grazie a voi.
Bertolini.
Lini. Grazie a voi.
Grazie, grazie al momento del Radio Giornale, grazie a Marco Pagani.